Libro di Giobbe, capitolo 22, dal verso 21. Ringraziamo il Signore per la libertà che abbiamo di evangelizzare anche qui, Vertemate, con Minoprio. È una grande gioia, che gioia, poter andare a evangelizzare. Sapete, Gesù l'ha detto, andate per il mondo, predicare l'Evangelo ad ogni creatura. L'Evangelo è giunto fin qui, gloria a Dio. Giobbe capitolo 22, verso 21, Dio sia lodato. Riconciliati dunque con Dio, avrai pace, ti sarà resa la prosperità. Ricevi istruzioni dalla sua bocca, riponi le sue parole nel tuo cuore. Se torni all'Onnipotente, se allontani l'iniquità dalle tue tende, sarai ristabilito. Getta l'oro nella polvere, l'oro di Ofir tra i ciottoli del fiume, e l'Onnipotente sarà il tuo oro. Egli ti sarà come l'argento acquistato con fatica. Allora l'Onnipotente sarà la tua delizia e alzerai la faccia verso Dio. Lo pregherai ed egli ti esaudirà. E tu scioglierai i voti che avrai fatti. Quello che intraprenderai ti riuscirà. Sul tuo cammino risplenderà la luce. Se viene l'umiliazione, tu pregherai per essere rialzato. Dio soccorre chi ha gli occhi a terra, libererà anche chi non è innocente. Egli sarà salvo per la purezza delle tue mani. Fin qui la lettura della parola del Signore. Accomodatevi pure. E voglio porre la vostra attenzione sull'ultima parte del verso 29, che dice: Dio soccorre chi ha gli occhi a terra. Dio soccorre a chi ha gli occhi a terra. Giobbe stava attraversando un periodo della sua vita tristissimo, un momento difficile, molto difficile. Conosciamo la prova, le sofferenze di Giobbe, un uomo che aveva ricchezze, gloria, che Dio permise che Satana lo tentasse e perse tutto. Egli perse tutto in pochi giorni. In pochi giorni, mi sembra in 3 giorni, perse tutto. Averi, possessioni, addirittura i figli, gli rimase solo la moglie, che lo beffava, perché anche la sua vita fu toccata, il suo corpo fu preso da malattie, delle ulceri. Questo uomo era veramente messo male, ed egli diceva: Dio ha dato, Dio ha tolto, sia benedetto il suo nome. E la moglie diceva: sei in questo stato e lodi ancora il Signore. Le sofferenze, molte diciamo la pazienza di Giobbe, ma Giobbe perse anche lui un po' di pazienza. Sopportò la prova, ma fu un uomo che era abbattuto. Tante volte si chiedeva in fin dei conti cosa avesse fatto per ricevere questo dolore, questa angoscia, questa prova. Desiderava morire. Ma Elifaz, qui, uno dei suoi amici, ricorda a Giobbe la sovranità di Dio e lo invita a riflettere. A volte noi, che viviamo una vita frenetica, sembra che non c'è tempo per fare le cose che vorremmo fare. Eppure abbiamo oggi tanti mezzi. Non sono tanto anziano né tanto giovane, questa parola anziano non mi piace. Però ricordo quando 50 anni fa non tutti avevano la lavatrice, la lavastoviglie. Pensate, quando andai in Australia 15 anni fa, e dissi che gli italiani avevano la lavastoviglie, come si dice in inglese, rot wash? Rot wash, vabbè. Disse: cosa avete voi? La lavastoviglie, cos'è la lavastoviglie? Perché avete anche la lavastoviglie? Che loro erano andati via dall'Italia in Australia diversi anni prima. Oggi non c'era la lavastoviglie, non c'era la televisione, non c'era il telefono, non c'era il cellulare. Eppure c'era tempo per stare con i figli, con la moglie, per andare a lavare la biancheria, eh? Le sorelle che hanno i capelli bianchi, si ricordano. Non c'era neanche il sapone. Oggi abbiamo tutto, ma ci manca sempre il tempo. Soprattutto a volte, lo dico per la chiesa, a volte non abbiamo neanche il tempo di andare in chiesa. Allora non avevamo la macchina, andavamo in chiesa a piedi e andavamo. Non sono un nostalgico, ma voglio che riflettiamo quello che grazie a Dio abbiamo. Noi riflettiamo pochi, siamo un popolo che dimentichiamo, spesso dimentichiamo, è un popolo che dimentica la sua storia, non ha futuro. Lo dobbiamo meditare e riflettere. Qui Elifaz invita a Giobbe a riflettere, vorrei che anche noi brevemente potessimo riflettere oggi. A volte anche davanti a noi ci sono delle difficoltà, problemi, prove, malattie, sofferenze che sono comuni a tutto il genere umano. Come piove sul giusto e sull'ingiusto, così la sofferenza arriva anche all'uomo. Qualsiasi, credente o non credente, santo o meno santo, una persona convertita o non convertita, siamo soggetti alla natura umana. Anche noi ci ammaliamo. Anche noi moriremo. Noi non vogliamo morire, noi vogliamo andare con Gesù. Aspettiamo il rapimento della Chiesa, ma da qui a 100 anni, se Gesù non ritorna, moriremo. Quindi all'uomo, l'essere umano comporta essere soggetto alla natura. A volte possiamo venire meno, ma la parola di Dio ancora stasera ci viene incontro. Grazie a Dio per la sua parola, benedetta e santa parola. Il verso 29 ci presenta una grande promessa, che possa essere anche per te la tua promessa stasera. Il soccorso di Dio. Dio soccorre a chi ha gli occhi a terra. Giobbe aveva gli occhi a terra, come anche noi a volte in certe circostanze della vita. Vogliamo considerare il motivo, il perché potrei avere gli occhi a terra. Generalmente avere il capo chino, le spalle curvate, può dipendere da una sofferenza. Avete mai visto una persona che sta bene in salute camminare curvato? Avete mai visto una persona che non ha paura vivere, camminare un po' col capo chino? Generalmente chi ha gli occhi a terra, chi ha il capo chino, le spalle curvate, è perché sta attraversando un momento di sofferenza, o un momento di scoraggiamento, o di paura. Mi ricordo quando papà mi chiamava e avevo fatto qualcosa, non riuscivo a guardarli in faccia. Silvano, vieni qua. Già solo la voce, dicevo così. Sapevo che avevo fatto qualcosa che non andava bene. Perché a volte noi abbassiamo il capo, a volte dal timore, a volte anche dalla vergogna, dalla colpa, dalla debolezza, dal peccato. A volte non si riesce ad entrare in casa, aprire la porta e guardare i figli in faccia, la moglie in faccia o al marito per gli sbagli che si sono commessi durante il giorno. Forse per aver giocato d'azzardo, dei soldi che poteva fare la spesa, o per aver commesso adulterio, fornicazione. Non si riesce a guardare in faccia liberamente il proprio coniuge e si entra con le spalle curve perché il peccato ci fa stare col capo chino. Quali sono le conseguenze? Avere gli occhi a terra, che dipendono dalle sofferenze, dalle difficoltà, dai momenti difficili, dal peccato. Le conseguenze di uno che ha gli occhi a terra, prima di ogni cosa, delimitano la sua visione. Ha una visione limitata. C'era una donna che aveva gli occhi a terra perché era curvata, dice la scrittura. Non aveva mai visto il sole. era una donna curvata, era nata così, e si accostò a Gesù. E Gesù toccò la sua vita, la guarì, e questa donna si poté rizzare, vedere finalmente, alzare il capo e vedere finalmente il sole, ma soprattutto vide Gesù faccia a faccia, poté vedere finalmente. Il tocco di Gesù ci raddrizza, ci fa vedere. Chi ha gli occhi a terra ha una visione limitata, vede solo ciò che è circoscritto alla sua vita, vede solo quello che è il perimetro degli occhi suoi. Siete mai andati su una montagna, aver visto il panorama? Voi potete stare una sommità di un monte, ma se non alzate gli occhi, il vostro orizzonte non potrà mai vedere che c'è. Avete gli occhi a terra e non riuscite a vedere. Se abbiamo gli occhi a terra, non solo abbiamo la nostra vista limitata, ma non vediamo nessuna soluzione. Quando abbiamo gli occhi a terra, ci giriamo intorno al nostro problema e diventa sempre più pesante, perché vediamo l'impossibilità di una soluzione. Non solo chi ha gli occhi a terra ha un senso di frustrazione. Non ce la potrò fare. Chi mi darà una mano? Chi mi aiuterà? Ha gli occhi a terra, lo sguardo sempre abbassato. Ha un senso di abbandono. Come quell'uomo che da 38 anni era alla piscina di Betesda. Non 8 anni, 38 anni. L'avranno aiutato i parenti, gli amici, ma poi si saranno stancati. Quest'uomo era lì da 38 anni e Gesù andò da lui. Vuoi tu essere guarito, Signore? Io non ho nessuno che mi aiuti. Ho gli occhi a terra, non c'è più nessuno. Quando mi alzo per voler andare nella piscina di Betesda, qualcuno è più veloce di me perché sono storpio e giunge prima. Io sono qui, io non ho nessuno. Ho gli occhi a terra. Gesù disse, io sono quel nessuno che tu cerchi. Un senso di abbandono, un senso di rinuncia, di autocommiserazione. Ma non c'è niente da fare per me. Chi mi potrà aiutare? Ormai mi devo rassegnare a questa condizione di miseria, questa condizione di malattia, questa condizione di peccato, un vizio che ti tiene incatenato e non riesci a liberarti e cammini con il capochino. Alcuni si sentono indeboliti, un senso di perdita della propria stima, umiliazione, caduta, depressione. La depressione. Uno dei mali che attacca la nostra società evoluta, una società tecnologicamente avanzata, eppure troviamo soluzioni a volte impossibili, non troviamo soluzioni. E allora l'uomo si vede depresso e si affida ai farmaci, cerca di dormire ma non ci riesce, perché i pensieri lo assillano, perché ha gli occhi a terra. La soluzione c'è. Stasera c'è una buona notizia. C'è la soluzione. C'è la soluzione. E non si compra in una farmacia. Non è un chirurgo che la può dare. Un bravo, ringraziamo il Signore per i medici e per le medicine. Ma la soluzione è in una persona. Dio soccorre chi ha gli occhi a terra. Dio soccorre. Significa che Dio corre in nostro favore, soccorrere, correre a favore di. Questa tenda è stata messa qui non per caso, è stata messa qui perché Dio ti corre incontro, ti vuole soccorrere, ti vuole aiutare. La soluzione è in Cristo Gesù, nel Signore. Dio soccorre a chi ha gli occhi a terra. Egli viene per farci rialzare. Egli viene perché tu puoi finalmente levare il capo. Dio soccorre a chi ha gli occhi a terra. Egli ci rialza, dice il Salmo 3, verso 3. Il Signore ci rialza, Egli rialza il nostro capo. Egli vuole rialzarci, ho finalmente la soluzione. Sì, a volte abbiamo problemi. Sfido a tutti a dire, se qualcuno c'è, io non ho problemi. Dio soccorre ed Egli ci rialza. E lo dice qui la parola che abbiamo letto, il verso 21. Come posso essere soccorso da Dio? Lo leggiamo qui. Prima di tutto, riconciliati dunque con Dio e avrai pace. Dobbiamo riconciliarci con Gesù. Qualcuno ha detto, ma io mica ci ho litigato. Dice la parola di Dio, sono i nostri peccati, quello che hanno fatto una barriera tra noi e Dio. I nostri peccati. E non c'è un giusto sulla terra, neppure uno. La Bibbia si dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Sono i nostri peccati. Adesso questa parola peccato non piace. Chiamano sbaglio, errato. No, no. La Bibbia parla di peccato. Mancare bersaglio. Ebbene, Signore desidera che noi siamo riconciliati con Lui. Riconciliati con Dio. Questo è il messaggio che Dio ci ha affidato, di predicare l'Evangelo e di dire al mondo, siate riconciliati con Dio, un Dio che ha mandato il suo figlio perché noi potessimo avere pace con Lui. Egli desidera fare pace con noi, noi vogliamo fare pace con Lui. Egli ha fatto il primo passo, ha mandato Gesù per noi. Noi dobbiamo accostarci a Lui, non solo. Riconciliarci con Lui, avremo pace e ti sarà resa la prosperità. Badate, la prosperità biblica non è il denaro. La prosperità biblica non sono le belle case, le belle macchine. Noi non predichiamo l'Evangelo della prosperità. Noi sappiamo che la prosperità di Dio è la benedizione di Dio nella nostra vita, è la pace. Meglio un po' di pane in una casa dove c'è la presenza di Dio che è una tavola bandita, in una casa dove c'è la guerra, dove c'è la discordia. La pace di Dio è la nostra benedizione, la nostra ricchezza, quello che fa ricco gli uomini. Ebbene, la prosperità di Dio è sentirsi in qualsiasi situazione nella pace, nella gioia, non solo. Come posso essere soccorso dal Signore? Leggiamo qui il verso 22. Ricevi istruzioni dalla sua bocca e riponi le sue parole nel tuo cuore. C'è la soluzione stasera, perché tu rialzi il capo. Oh, ascolta la parola di Dio, Egli ci istruisce. E riponi la sua parola nel tuo cuore. Io riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Come posso rialzare il capo? Lascia istruire, non dall'uomo, ma dalla parola di Dio. Ricevi la parola di Dio nel tuo cuore. È il seme che produrrà un effetto straordinario. È il seme della parola di Dio che produrrà in te il desiderio di un incontro personale con Gesù. Il desiderio di cercare il Signore. Il desiderio di ricevere da Dio. Ricevi istruzioni dalla sua bocca. Riponi le sue parole nel tuo cuore. Il verso 23. Se torni all'Onnipotente, se allontani l'iniquità dalle tue tende, sarai ristabilito. Hai gli occhi a terra? Torni al Signore. Una parola per i credenti. Oh, mi ricordo quando pregavo il Signore, sentivo la sua presenza nel mio cuore, ma ora non so, sembra che la preghiera non riesce a superare la stanza, la tenda, si ferma. Perché? È forse il Signore sordo? O sono le nostre preghiere non fatte più con fede? Dobbiamo tornare al Signore, dice il profeta Osea, è tempo di tornare al Signore, è tempo che torniamo all'Eterno, è tempo che cerchiamo la sua faccia. allontani l'iniquità dalle tue tende, allontani l'iniquità da casa tua. Cosa regna in casa tua? In casa nostra, penso in tutte le nostre case, c'è la TV, internet, cose buone, se usate bene. Ma queste cose, questa tecnologia ci permette di stare in contatto col mondo intero e di sapere di tutto di più. È la nostra portata, dobbiamo scegliere. Oh, dice l'Apostolo Paolo che non tutte le cose sono utili. Dobbiamo stare attenti di cosa facciamo entrare in casa nostra, cosa ci cibano i nostri figli, nostra moglie, nostro marito, cosa fanno davanti al computer, cosa vedono, cosa leggono. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo allontanare dalla nostra casa l'iniquità, il peccato. Vediamo quante famiglie distrutte. Le statistiche ci dicono che gli omicidi, le violenze sulle donne vengono fatte proprio nell'ambito familiare. Ma stai custodendo il tuo matrimonio? Stai custodendo i tuoi figli? Stai salvaguardando la tua vita familiare? Stai notando cosa sta accadendo in casa tua? O pensi soltanto uscire di casa la mattina e tornare la sera tardi? Dov'è tua moglie? Dov'è tuo marito? Dove sono i tuoi figli? Allontani l'iniquità dalle tue tende. Se vedi che c'è qualcosa che non va, intervieni prima che sia troppo tardi. Si racconta di una famiglia, di un figlio che man mano che andava avanti nell'adolescenza e nella gioventù andò nel peccato, nella droga, spacciava, portava soldi a casa, comprava questa a mamma, quella a papà, e poi dopo alcuni anni fu messo in prigione, fu preso. Il papà volle andare a trovarlo, il figlio non lo voleva vedere, ma poi il papà insistette, il figlio disse: fatelo venire. Sì, perché non volevi vedermi? Perché tu non mi hai mai chiesto, non mi hai mai rimproverato dove prendevo quei soldi. Se tu mi avessi rimproverato, oggi io non ero qui. Dobbiamo vigilare sulla nostra famiglia, su noi stessi. Allontaniamo l'iniquità dalle nostre tende. Allora rialzeremo il capo, tornare al Signore. Verso 24. Getta l'oro nella polvere e l'oro di Ofir tra i ciottoli del fiume. No, già non ho niente, quel poco che ho lo devo pure gettare. Che significa questo? Cari fratelli, sorelle, amici, le ricchezze, dice la Bibbia, che hanno le ali, volano. E noi genitori facciamo sacrifici per i figli, ed è giusto, dice la Bibbia, lo dice, sono i padri che fanno tesoro per i figli, come mai non dice la mamma pure, vabbè, sono i padri che fanno tesoro per i figli e non i figli per i padri. Ma poi quando noi non ci siamo, alcuni dicono, io devo fare qualcosa, devo lasciare ai miei figli un'eredità. Ce n'è uno, ma appena hai due figli e c'è un'eredità, tu muori e loro litigano. Parecchie famiglie si sono rotte per 1.000 euro, per 2.000, forse non qui, ma conosco alcune che è successo. Che voglio dire? Che la grazia di Dio, l'amore di Dio, la pace, ma soprattutto la vita eterna, è costato il sangue di Gesù, la vita di Gesù. Seppure dobbiamo perdere qualche cosa, rinunciare a qualcosa, facciamolo pure. Per amore del Signore, cioè dobbiamo imparare a confidare in Dio. Amen. Amen. E li provvede ai suoi mentre essi dormono. Certo che dobbiamo andare a lavorare. Beati chi c'ha il lavoro. Tenetevelo stretto, andiamo a lavorare. Lavoriamo bene. Ma siamo attenti che il lavoro non diventi il nostro idolo. non diventiamo schiavi di un mondo che va verso la rovina. Grazie a Dio per quello che Lui ci dona, per quello che Lui ci dà, ma non scambiamo il possedere col perdere la grazia di Dio. Che vale all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde la vita eterna, l'anima sua? Che vale? Nudo siamo venuti in questo mondo, nudi ce ne andremo. Dio soccorre chi ha gli occhi a terra. So per concludere. Dice il verso 25, l'Onnipotente sarà il tuo oro. Egli ti sarà come l'argento acquistato con fatica. Il Signore è il nostro oro. Il Signore Gesù, la sua presenza in noi è preziosa. Come faremo senza la presenza di Gesù? Dove saremo senza la presenza di Gesù? Egli è il nostro oro, cioè dobbiamo imparare a confidare in Lui. Allora, dice il verso 26, l'Onnipotente, allora, dopo che noi abbiamo fatto questi passi, l'Eterno sarà la tua delizia, la tua gioia. Dio non è un tiranno, Dio non è, come alcuni lo rappresentano, come un Dio che vuole punire a tutti. Dio è Padre, Egli vuole salvarti ancora stasera, vuole farti del bene, farci del bene, Egli vuole essere la tua delizia. L'Eterno sarà la tua delizia, allora, e alzerai la faccia verso Dio. Conoscevo un collega di lavoro che, quando stavamo insieme a pranzo, self-service, prima di mangiare, noi credenti preghiamo e facciamo bene. Chiudevo gli occhi e pregavo. E lui diceva: ma preghi sempre tu, ma quando è buono, tu non ti preoccupi, dico prego. Una volta che presi il vassoio prima di lui, mi sedetti, pregai, cominciai a mangiare, venne e vide che stavo mangiando, disse: non hai pregato? Ma guarda un po' questo qui. Ho pregato prima. Mi derideva. E poi un giorno sua moglie ebbe un problema fisico. Venne vicino a me. Disse: Stefano, perdonami. O puoi pregare il tuo Dio per mia moglie? Perché il mondo ci osserva, sa in chi abbiamo creduto, sa che noi possiamo rivolgerci a un Dio che ci ascolta. E alzerai la faccia verso Dio. Ascoltate, quando alzerai la faccia verso Dio, sapete che succede? Lo pregherai ed Egli ti esaudirà. Perché abbiamo fatto pace col Signore, ci siamo lasciati istruire dalla sua parola, siamo tornati a Dio, abbiamo allontanato l'iniquità, abbiamo confidato nel Signore, benedetto è colui che si confida nel Signore, maledetto è l'uomo che si confida nell'uomo, dice Geremia. L'Onnipotente sarà la tua delizia, alzerai la faccia verso Dio, lo pregherai ed Egli ti esaudirà. Saremo esauditi, avremo gioia, una buona riuscita, dice qui. Quello che intraprenderai ti riuscirà. Perché questo? Perché quando tu sei in comunione con Dio, farai le cose secondo la sua volontà. Non seguirai l'andazzo del mondo, non seguirai compagnie mondane, non seguirai o l'orgoglio, la presunzione, o le cose di questa vita. Ma seguirai la volontà del Signore ed Egli, tutto quello che farai ti riuscirà. E poi c'è un'altra benedizione: sul tuo cammino risplenderà la luce, gloria a Dio. Sul tuo cammino risplenderà la luce. Quanti uomini sono nel buio, quanti uomini sono nelle tenebre e non vedono nulla, ma grazie a Dio che Egli è la nostra luce, La sua parola è la lampada al nostro piede, è una luce sul nostro sentiero. Splenderà la luce quando? Quando noi ci riconciliamo col Signore. Quando noi faremo pace con Dio, quando noi ci lasceremo istruire dalla sua parola, quando noi confideremo in Lui, l'Eterno sarà la nostra delizia, lo pregheremo e Lui ci esaudirà. Vedete quante benedizioni, quello che intraprenderai ti riuscirà, sul tuo cammino risplenderà la luce, se viene l'umiliazione, perché viene. Viene l'umiliazione, la derisione. Tu pregherai per essere rialzato. Dio soccorre chi ha gli occhi a terra. Gloria al nome del Signore. Alzerai la faccia verso Dio. Elia, un grande profeta, anche lui venne il momento che aveva la faccia a terra. Elia, un grande profeta. Eppure venne il momento che egli era angosciato, provato, perché Isabel, che Dio ci scansa e ce ne libri delle Isabel, voleva ucciderlo. E disse: Signore, fammi morire. Ma non voleva morire. Anzi, di più, Elia non è proprio morto. È stato rapito. Meno male che il Signore non ci risponde alle nostre preghiere a volte. Io voglio morire, prendi la mia vita, non va come quello dei miei padri. Signore, fammi morire. Non l'avete mai detto voi? Qualche volta sì. Signore, fammi morire. Quando non ce la facciamo più. Avevo gli occhi a terra. Tanto è vero che un angelo... Elia, voglio morire. Elia... Qui c'è del pane caldo, dell'acqua fresca, mangia. Ma io voglio morire, mangia. Il Signore ci rialza il capo con la sua parola calda, con l'acqua della benedizione fresca. Si raddomentò. Elia, mangia. Elia mangiò di nuovo e beve. Pensate un po', che quel po' di pane, ma che pane era? Quel po' d'acqua, ma che acqua era? Egli resistette 40 giorni e 40 notti nel deserto fino alla presenza del Signore. Quando Dio ci ciba, ci ciba! E noi abbiamo forza per continuare. Elia cadde in depressione, ma il Signore rialzò il capo. Un pubblicano andò al tempio con un fariseo. E il fariseo faceva l'elenco di come era bravo. Signore, io faccio la decima, io faccio le mie preghiere, io digiuno, io non sono mica come quello lì, pubblicano. Io sono questo, sono quello, e stava ritto in piedi. Ma il pubblicano, dice la Bibbia, non arriva neppure a alzare il capo verso l'alto. Ma disse: Signore, sii placato, sii benevolo verso me, misero peccatore. Oh! Il pubblicano tornò a casa col capo rialzato, il fariseo tornò a casa col capo chino, per la vergogna. Quel pubblicano fu salvato. Stefano, che fu ordinato la sua lapidazione perché fece la sua predica, la prima e l'ultima. Egli fu comandato che fosse lapidato. Mentre, vedete com'è diverso la testimonianza di un credente. Mentre lo lapidavano, dice la scrittura in Atti 7,54, essi udendo queste cose, cioè essi udendo il messaggio dell'Evangelo, fremevano di rabbia, perché il peccato ti mette rabbia, gelosia, invidia. E dighignavano i denti contro di lui. Ma Stefano non piegò le spalle. Stefano non chinò il capo. Dice la scrittura in verso 55. Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra. Gloria al Signore! I credenti nati di nuovo, anche nelle difficoltà, anche nelle prove, il loro sguardo è fisso verso l'alto. Stefano, fissati gli occhi all'alto. Egli vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra e disse: ecco, mentre moriva Stefano, io vedo i cieli aperti e il figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Qualcuno ha detto: Gesù stava in piedi in onore di Stefano che stava entrando nel cielo. Gloria a Dio! Dio rialza, soccorre a chi ha gli occhi a terra. Se il peccato, la malattia, la debolezza, l'offesa, il dolore, la solitudine, la superbia, l'incomprensione, la sofferenza, la vergogna, la paura, il dolore ti hanno fatto abbassare gli occhi a terra e non riesci più ad alzarli, oh, hai paura, sei depresso, oh, sei ammalato, non riesci a venirne fuori, stasera c'è una soluzione per te, Dio è qui e ti soccorre, ora ti soccorre il Signore. Egli vuole. Tu puoi pregare il Signore con tutto il tuo cuore. Dio ti soccorre. Il salmista poteva dire: io alzo gli occhi ai monti per vedere dove mi viene l'aiuto, ma mi aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Il Signore soccorre a chi ha gli occhi a terra. E stasera Dio corre verso di noi per soccorrerci affinché tu puoi tornare a casa a testa alta, perché hai incontrato il Signore che ha risolto i tuoi problemi. Inchiniamo il capo in preghiera.